Birdland, l'avventura del jazz.
Un caro saluto da Marcello Lorai alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati all'ascolto di Birdland, terza puntata della nostra serie dedicata agli anni iniziali della carriera di Nina Simone, personalità estremamente originale della musica della seconda metà del Novecento, in cui ha lasciato il segno con la non convenzionalità del suo stile come cantante e come pianista e la non convenzionalità del suo repertorio. Al grosso pubblico Nina Simone è nota innanzitutto per il grande successo negli anni Ottanta di My Baby Just Cares For Me, una canzone uscita nel 58 nel suo album di esordio. E proprio da My Baby Just Cares For Me cominciamo questa puntata. Si tratta di un brano che ormai è così strettamente legato all'interpretazione di Nina Simone che rischiamo di dimenticarne la storia precedente. Nel 1928 debutta a Broadway il musical Whoopi, con canzoni scritte da Walter Donaldson per la musica e da Gus Kahn per le parole. Una di queste, Love Me or Leave Me, avrà fin dal 1929 molta fortuna e l'abbiamo già ascoltata nell'interpretazione di Nina Simone nel suo album di debutto. Whoopi ha successo, fu uno dei musical di maggiore successo della sua epoca, e nel 30 diventa, con lo stesso titolo, un film per il quale vengono create delle canzoni supplementari. Fra queste, Donaldson e Kahn scrivono My Baby Just Cares For Me, che nel film viene cantata dal principale protagonista, interpretato da Eddie Cantor, che proprio con questa versione del musical per il grande schermo si afferma come una star del cinema. Fra le altre varie versioni del brano precedenti quella di Nina Simone, possiamo citare quella dell'orchestra di Isham Jones, incisa nello stesso 1930, una brillante versione solo strumentale dell'orchestra di Harry James nel 1946, poi dalla fine degli anni 40 alla metà dei 50 diverse interpretazioni di alcuni dei cantanti più popolari, una morbida versione di Nat King Cole, poi una vellutata, sensuale versione di Mel Tormé, cantata con un timbro quasi femminile, una versione molto più scanzonata di Dean Martin e poi ancora versioni di Tony Bennett e di Bing Crosby. Con queste ultime due versioni siamo al 55-56, cioè proprio alla fase in cui Nina Simone sta muovendo i primi passi della sua carriera. Del 56 è anche una versione cantata da Joe Williams, contenuta in un album di uno dei più grandi band leader della storia del jazz come Count Basie. La ascoltiamo come termine di raffronto.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high-toned places. My baby don't care for rings or other expensive things. She's sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. Thank you.
baby don't care for rings or other expensive things. She's as sensible as can be. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me.
Come abbiamo visto nelle puntate scorse, alla fine del 1957 Nina Simone entra per la prima volta in studio di incisione per il suo primo album. Passa 14 ore in studio. L'ultimo brano che incide è My Baby Just Cares For Me, che Nina Simone include perché Sid Nathan, il produttore dell'etichetta Bethlehem per la quale sta registrando, le ha chiesto un brano vivace su tempo veloce per concludere il disco. Nina Simone ne parlerà poi come di un brano idiota, uno dei più inoffensivi che abbia mai registrato. Certo non sarà in My Baby Just Cares For Me che bisognerà andare a cercare i vertici dell'arte di Nina Simone, ma il brano è comunque indicativo del suo temperamento ed è estremamente originale rispetto alle interpretazioni che lo avevano preceduto sia sul piano del cantato che su quello dell'arrangiamento. Anche con dei deliziosi momenti di sospensione della musica, Nina Simone imprime al pezzo un ritmo particolarissimo. Si noti poi la cultura classica che viene fuori nel suo pianismo. 30 anni dopo, il My Baby Just Cares For Me di Nina Simone diventerà, rilanciato dallo spot pubblicitario di un famoso profumo, un brano di grandissimo successo. E Nina Simone, truffata, come avevamo visto, da Sid Nathan, ne guadagnerà in fama e successo, ma non in diritti sulla sua incisione.
He don't care for high tone places, Liz Taylor is not in the style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.
Se My Baby Just Cares For Me era già stato utilizzato da Count Basie, direttamente di Basie è invece Good Bait, uno degli strumentali registrati da Nina Simone nella sua prima seduta e entrati nel suo primo album. Good Bait è un brano del 1944 cofirmato da Tad Dameron e da Count Basie, negli anni 40 interpretato da Charlie Parker e Dizzy Gillespie e da Miles Davis con lo stesso Tad Dameron. Qualche mese dopo l'incisione di Nina Simone, nel febbraio del 58, viene inciso anche da John Coltrane. Nina Simone riprende questo standard di Tad Dameron e Count Basie, introducendolo e concludendolo in un modo che chiarissimamente evidenzia la sua formazione e le sue passioni classiche. Ma estremamente originale è anche la maniera con cui Nina Simone conduce il brano quando dopo la parte iniziale del pianoforte in solitudine entrano a sostenerlo il basso di Jimmy Bond e la batteria di Al Heath. Thank you. Dopo la prima seduta di incisione, mentre lei e il suo agente attendono l'uscita dell'album, Nina Simone continua a considerare la sua situazione come provvisoria e a sognare di arrivare ad essere una concertista classica. Ma intanto nei club di New York si diffonde la voce che c'è una pianista e cantante che ha talento, che ha delle cose originali da dire, che è anche bella e che farà strada. A mettere in circolo questa voce contribuiscono molto proprio Jimmy Bond e Al Heath, i suoi accompagnatori nel suo primo album. Uscito nel 1958, l'album di esordio di Nina Simone viene recensito favorevolmente dalle riviste specializzate in jazz e rhythm and blues. Qualcuno segnala che la voce è interessante e c'è chi sottolinea anche le qualità di Nina Simone come pianista. Ma a parte questo non succede niente. Nina Simone continua a suonare nei club di New York, mentre la Bethlehem, l'etichetta che ha pubblicato l'LP, non ha in programma l'uscita di nessun 45 giri estratto dall'album. E senza un 45 giri non può succedere niente. Nina Simone cerca di parlare con Sid Nathan, il suo discografico, che però si nega. Se non che un DJ bianco di Filadelfia che gode di notevole autorità nell'ambiente del rhythm and blues, Sid Marks, si innamora della versione di I Love You Porgy che l'album contiene e che abbiamo ascoltato nella prima puntata. Il brano, che faceva parte dell'opera Porgy and Bess di Gershwin andata in scena nel 1935, aveva avuto fortuna nel jazz. Era stato ripreso da Billie Holiday e da Ella Fitzgerald in coppia con Louis Armstrong e proprio nel 1958 Miles Davis lo interpreta per il suo album dedicato a Porgy and Bess che esce poi nel 1959. Quindi, cantando I Love You Porgy, Nina Simone si esponeva al temibile confronto con cantanti come Billie Holiday e la Fitzgerald. Sid Marks comincia a trasmettere sistematicamente la versione di I Love You Porgy della Simone. Cominciano a fioccare le telefonate degli ascoltatori che chiedono di ritrasmettere il brano e vogliono sapere chi è la cantante. Altri DJ di Filadelfia cominciano a trasmettere I Love You Porgy della Simone. Poi Sid Marks incontra Nina Simone e la spinge a insistere perché la Bethlehem pubblichi il brano in 45 giri. Lei ricomincia a cercare Sid Nathan, il quale alla fine si decide, non certo per l'insistenza della Simone, quanto per il successo del brano presso i DJ. Il brano diventa un hit, scala le classifiche. A questo punto Jerry Fields, il manager di Nina Simone, le dice che è il momento di trasferirsi a New York. Un'altra etichetta, la Colpix, le propone di incidere un altro album. Nina Simone accetta e l'album è The Amazing Nina Simone, registrato e pubblicato nel 1959. Ma anche a questo punto Nina Simone è solo interessata a guadagnare soldi per poter proseguire i propri studi di pianoforte classico. Intanto Jerry Fields decide che è anche arrivato il momento di passare dai club a sale più consistenti e organizza un concerto nel settembre del 1959 alla Town Hall di New York. Il concerto è un successo e negli ultimi mesi del 1959 dalla Colpix viene pubblicato Nina Simone a Town Hall, parte registrato dal vivo e alcuni dei brani proposti in concerto riregistrati in studio. Accanto a lei ci sono sempre Jimmy Bond al contrabbasso e Al Heath alla batteria. Fra i brani, Summertime dei Gershwin, che prima di passare a corredare anche della parte vocale, la Simone introduce in forma puramente strumentale, in una chiave delicata e decisamente originale. Vedremo nella prossima puntata che in questo ultimo scorcio degli anni 50 Nina Simone diventa una novità che fa colpo su un pubblico molto ampio e trasversale, e questo grazie ad una personalità originale che non rientra negli schemi e grazie ad un repertorio per il quale Nina Simone pesca liberamente in vari ambiti musicali. E come stiamo vedendo, la sua proposta non coincide con il jazz, anche se ha col jazz molte relazioni e trova nel pubblico del jazz molti degli ascoltatori più attenti e disponibili. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con la quarta puntata di questa serie di Birdland. Thank you.
Mama's gonna be alright.